Le immagini raccontano da sole il dramma, le vittime coperte dai lenzuoli, le bici accartocciate ovunque, i soccorritori che si aggirano in quello che sembra un vero e proprio inferno. Siamo a Gizzeria, nel comune di Lamezia Terme. L'impatto sulla statale 18, quella che corre lungo il Tirreno catanzarese, e il bilancio è pesantissimo, 7 morti e 3 feriti gravi. Sulla carovana di ciclisti piomba una Mercedes in fase di sorpasso ad alta velocità. Alla guida c'è un marocchino, non fa in tempo a frenare. Con lui un figlio di 10 anni, per fortuna se la cava solo con qualche ferita. Per 7 giovani di un gruppo sportivo amatoriale di San Biase nel Lametino non c'è nulla da fare, cadono uno a uno come birilli. 2 loro compagni sono in condizioni disperate all'ospedale di Catanzaro, dove li trasporta l'elisoccorso. Sono tutti giovanissimi e tutti di Lamezia Terme. Come ogni domenica decidono di fare un giro di buon mattino senza sapere il destino che li aspetta. L'extracomunitario, anche lui tra i feriti gravi, è ricoverato all'ospedale di Lamezia Terme ed è piantonato dai carabinieri. Per lui la Procura della Repubblica ha ordinato l'arresto con un'accusa pesantissima: omicidio plurimo colposo.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Fortunato che è in console, Luciana Fantini e Andrea De Angelis sono in regia. Al microfono Fabio Colagrande. Avete capito il tema della nostra trasmissione di oggi. Torniamo a parlare di sicurezza stradale dopo il grave incidente di ieri a Lamezia Terme. Alcuni aggiornamenti dalle agenzie. Innanzitutto, rispetto a quanto detto ieri, si è saputo che il giovane marocchino che è stato arrestato, Chafik El Ketani, 21 anni, sotto effetto di droga, aveva la patente. In realtà la patente gli era stata sospesa 7 mesi fa per un sorpasso in curva, ma poi gli era stata restituita. E poi alcune considerazioni da alcuni commenti. La comunità marocchina di Lamezia Terme in lutto dopo che appunto un loro connazionale alla guida di una Mercedes ha travolto e ucciso 7 ciclisti ferendone altri 3. Siamo dalla parte delle vittime e dei loro familiari, dicono, stiamo tutti male, crediamo che l'investitore debba pagare per quello che ha fatto, ma vogliamo anche prevenire un offuscamento dell'immagine dell'intera comunità. E poi un altro commento che arriva da Gino Caligiuri, ciclista di un gruppo di appassionati sempre del Lametino: non è una questione di marocchini o meno, perché poteva capitare a chiunque. E ha detto ancora: in ogni comunità ci sono buoni e cattivi, non è una questione di razza, sono cose che non dovrebbero succedere. La maggior parte degli automobilisti non ci rispetta come ciclisti, perché non capiscono cosa significhi andare in bicicletta. Un gruppo di appassionati, quelli del club Ciclo Club Lamezia, con la loro divisa sgargiante, calzoncini rossoneri in maglia a strisce. Un bel articolo sul Corriere della Sera oggi ricorda la passione di questi sportivi che pedalavano cantando i versi dedicati a Pantani. Una tragedia che fa ancora riflettere sulla sicurezza stradale, e io saluto e ringrazio perché è in linea con noi Umberto Guidoni, il segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Dottor Guidoni, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Ecco, voi come Fondazione ANIA avete in diverse occasioni proposto di condannare per omicidio volontario chi provoca incidenti in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, come in questo caso, e addirittura di cambiare la parola incidente con violenza stradale. Di fronte a questo tragico fatto di cronaca, cosa dite?
Beh, rimane confermato quello che noi sosteniamo da tempo. L'incidente stradale ha poco di accidentale e molto legato ai comportamenti dei singoli. Consideri che l'80% degli incidenti dipende dal comportamento e il restante 20% dalla strada. In questo tipo di incidente si racchiude un po' tutto quello che noi andiamo dicendo da anni praticamente. C'è il comportamento sconsiderato di un soggetto che in stato psicofisico alterato fa un sorpasso azzardato e colpisce degli utenti deboli della strada, cioè i ciclisti che continuano insieme ai pedoni a crescere nel numero dei morti nonostante i morti complessivi si riducano. Questo perché c'è un'inciviltà di fondo da parte degli automobilisti. Per questo noi diciamo che in una situazione particolare nella quale si vengono a creare tutta una serie di condizioni per cui la probabilità di fare del male è più elevata della probabilità di non farlo, bisognerebbe cominciare a considerare l'omicidio non più colposo, ma un omicidio, come dire, volontario. Chiaramente bisogna modificare il codice perché ciò possa accadere, e prevedere secondo noi un reato specifico stradale che preveda il dolo eventuale in determinate condizioni, stato d'ebbrezza, alcol, velocità, cioè condizioni nelle quali il soggetto si rende conto che può fare molto del male.
Quindi chi si mette alla guida di un'auto sotto effetto di droghe, in qualche modo voi dite ha una consapevolezza della pericolosità che sta creando?
Ma con le informazioni e la comunicazione che viene fatta, soprattutto negli ultimi tempi, rispetto a queste tematiche, in una situazione nella quale è chiaramente evidente che lo stato psicofisico alterato impedisce una condotta di guida adeguata, in una condizione in cui tra l'altro, per esempio in questo caso, c'è anche una recidività, perché è vero che gli era stata restituita la patente a questo soggetto, ma la sospensione della stessa era stata determinata da un sorpasso azzardato a quello che si legge, e quindi ha un comportamento a rischio che già questo soggetto aveva posto in essere. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che inducono a pensare che non si tiene conto né di se stessi né degli altri quando ci si mette alla guida in quelle condizioni, che forse delle sanzioni e delle punizioni più adeguate, una certezza della pena, indurrebbe a un comportamento diverso.
Ecco, il nuovo codice della strada in vigore, secondo molti, ha provocato una riduzione consistente degli incidenti stradali, soprattutto di quelli mortali, al di là dell'episodio di domenica. Queste considerazioni voi le fate vostre?
Guardi, i dati relativi al 2010, quindi i dati successivi all'entrata in vigore del nuovo codice, che è luglio 2010, non sono ancora noti. Sono noti alcuni dati che riguardano soltanto la polizia e i carabinieri, quindi che mostrano una diminuzione nel numero dei morti, ma mancano tutte le rilevazioni, per esempio per quanto riguarda i centri urbani, quindi noi non ci possiamo esprimere. Sicuramente diciamo che le innovazioni introdotte nel nuovo codice vanno nella giusta direzione, perché inaspriscono le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di stupefacenti, cercano di coinvolgere in maniera più significativa i soggetti, come dire, che in qualche modo possono produrre più incidentalità, come sono i neopatentati o i guidatori professionali, che da una parte i neopatentati peccano di esperienza, dall'altra i guidatori professionali invece, guidando molto, hanno una probabilità di incidente più alta. Quindi sicuramente l'innovazione va nella giusta direzione, non siamo in grado di poter dire se realmente riuscirà ad ottenere l'obiettivo.
Anche perché una ricerca realizzata dalla vostra fondazione dice che su 10 italiani solo 7 sanno dell'introduzione di nuove norme nel codice della strada e inoltre le conoscono poco.
Guardi, siamo rimasti estremamente colpiti, nel senso che noi abbiamo fatto questa indagine demoscopica su un campione di italiani di tutte le età, chiaramente da patente e da patentino, e abbiamo scoperto che delle innovazioni ci dicono di sapere circa il 74% degli intervistati. Quando entriamo nel dettaglio però scopriamo che, per esempio, i neopatentati, uno su due dei neopatentati non sa che è stato introdotto l'obbligo di alcol zero per i primi 3 anni di patente. Scopriamo che il 26% degli italiani ci dice di conoscere perfettamente le nuove norme sulla velocità, o comunque le norme in generale che riguardano la velocità in autostrada, nei centri urbani e sulle strade extraurbane, e poi scopriamo che soltanto l'1% sa quali sono i limiti di velocità sulle varie tipologie di strada. Quindi è chiaro che qui c'è un doppio elemento: da una parte c'è una grossa superficialità di approccio da parte dei guidatori al codice della strada. Noi siamo oltre 40 milioni di conducenti in Italia, e quando ci sono innovazioni al codice, secondo me l'approccio dovrebbe essere di natura completamente diversa. E poi la comunicazione. Queste informazioni vengono date in maniera frammentaria, non vengono date nella maniera giusta e non vengono enfatizzate nella maniera giusta per sensibilizzare i conducenti che ne sono destinatari.
Ecco, dottor Guidoni, il giovane che è stato riconosciuto colpevole della strage di ieri a Lamezia Terme, è stato arrestato dai vigili urbani di Lamezia Terme e dai carabinieri con l'accusa di omicidio colposo plurimo aggravato dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Ecco, questo tipo di accusa, secondo voi, Diania, è un'accusa che non ha una funzione abbastanza forte di deterrente per impedire questi incidenti? Dico bene?
Secondo noi no, nel senso che attualmente non poteva essergli riconosciuto altro che l'omicidio colposo plurimo, proprio perché il codice prevede questo, ma noi riteniamo che in una situazione di questo genere gli estremi per un dolo eventuale o per una colpa grave, quindi diciamo un'approssimazione maggiore verso un omicidio volontario, sia assolutamente necessaria, perché sapere che si può avere una pena molto pesante in termini di numero di anni da trascorrere in galera probabilmente indurrebbe più di qualcuno ad evitare di mettersi alla guida nelle condizioni peggiori, cioè in stato psicofisico alterato.
Grazie dottor Guidoni per essere stato con noi, grazie.
Grazie a voi dello spazio, grazie.
Ringraziamo Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Continuiamo la nostra diretta che stiamo dedicando a quanto avvenuto a Lamezia Terme ieri. Ricordiamo l'appuntamento con la morte per 7 ciclisti della domenica. È arrivato in Calabria alle 11 di una fredda domenica mattina sulla striscia d'asfalto della statale 18 nel Catanzarese. Una Mercedes piombata sul gruppo ha provocato la strage. A guidare l'auto un giovane marocchino che è stato subito arrestato, Chafik El Khetani di 21 anni. Abbiamo commentato quanto successo ieri con Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Tra pochissimo avremo un altro ospite al telefono per continuare a parlare di questa vicenda. Abbiamo la possibilità anche di commentare con voi l'altro aspetto che la riguarda in qualche modo, e cioè il fatto che, come avete sentito, ci sono state alcuni commenti da parte di associazioni, anche di semplici cittadini, anche di giornalisti, che hanno un po' sottolineato l'aspetto che a compiere questa strage sia stato un cittadino straniero, un marocchino. Ma continuiamo a parlare invece del punto, del tema della sicurezza stradale, salutando e ringraziando un ospite che spesso ai nostri microfoni, l'avvocato Gianmarco Cesari, avvocato dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. Avvocato Cesari, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie, grazie a voi. Eccomi qua.
Poco fa parlavamo con Umberto Guidoni della Fondazione ANIA. Lei conosce la posizione della Fondazione ANIA, è quella di chiedere un inasprimento delle pene per quanto riguarda questo tipo di incidenti provocati da persone in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. Lei come avvocato di questa associazione cosa dice su questo?
Allora, noi siamo perfettamente in linea con la Fondazione ANIA, tant'è vero che abbiamo fatto il 22 ottobre scorso un convegno nazionale presso la Camera dei Deputati proprio su questo tema, focalizzando l'attenzione sul fatto che abbiamo già un disegno pendente avanti alla Camera dei Deputati per l'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei criminali stradali, che soprattutto mira a punire non tanto la guida in stato d'ebbrezza e sottostato da stupefacenti, che già è, diciamo, o stata oggetto di riforma da parte del nuovo codice della strada, ma mira a perseguire in maniera tale da raddoppiare automaticamente la pena già prevista per l'omicidio colposo, che andrebbe portato nel massimo senz'altro in aumento da 5 anni come adesso a 7 anni almeno, e raddoppiare quindi da 4 a 14 anni la pena per chi commette un omicidio stradale in misura, in modo tale da essere fatto con guida azzardata o temeraria. Ecco, perché non vi è dubbio che la modalità con cui la strage di Lamezia Terme è stata causata deriva da una guida azzardata e temeraria. Non è tanto il fatto che questa persona sia drogata da cannabis, che di per sé riduce, altera completamente la percezione del spazio temporale, subito dopo mezz'ora dall'assunzione provoca una sovraeccitazione tale da sopravvalutare addirittura le proprie capacità di guida, ma soprattutto è l'azzardo con cui la manovra è stata effettuata e la temerarietà che chiaramente ha portato alla strage. Ora, sono comportamenti questi che la previsione dell'arresto da 6 mesi a 2 anni, che viene contestata nell'articolo 189 del codice della strada per la guida sotto effetto di stupefacenti, non sono ben identificate dalla normativa penale, per cui occorre senz'altro arrivare a un raddoppio della pena già stabilito che colpisca questo tipo di criminalità, efferata. Certo, noi siamo oggi di fronte a una strage senza precedenti, però penso che da questa strage non debba rimanere inutile se non servirà ad accelerare presso la Camera dei Deputati il cammino legislativo della proposta di legge 3274. Questo è il numero che della proposta di legge pendente in Parlamento, che mira proprio a far sì che, anche se di fronte all'omicidio commesso con questa efferatezza, non ci sia una pena scontata in virtù di tutti quei meccanismi di sconti della pena che poi esistono. Noi pensiamo sempre a pene quando parliamo sulla indignazione portate verso i valori massimi. In realtà non è così. Quando poi si va in pratica ad affrontare il processo, assistiamo a sentenze che si attengono sempre più verso valori minimali, banalizzando il reato, senza tener conto delle conseguenze alle famiglie del reato. Invece noi chiediamo proprio ai magistrati di essere fermi, in modo da assicurare pene certe e veramente espiate per chi viola il diritto fondamentale alla vita sulla strada.
Ecco, avvocato Cesari, ricordo avvocato dell'associazione Familiari Vittime della Strada, appesantire le pene, renderle più dure, tutto ciò davvero può fare da deterrente per impedire stragi come quella di ieri a Lamezia Terme? Voglio dire, non è soprattutto una questione di educazione, responsabilizzazione dei cittadini?
Guardi, l'inasprimento delle pene è necessario per avere un effetto deterrente che attualmente non c'è, proveniendo da una cultura della banalizzazione del crimine stradale. Ma è assolutamente necessario guardare alla formazione delle idoneità alla guida. E noi lanciamo infatti anche una proposta di tracciare la formazione, cioè a ogni patente si deve lasciare la traccia della scuola guida che ha formato quella patente, che attualmente non si sa. Una scuola guida non si mette mai in corrispondenza con la patente, ma è necessaria la formazione. Vede, noi facciamo tante campagne come associazione per la sicurezza stradale. Adesso ce n'è una bellissima che si può vedere sul nostro sito www.vittimestrada.org, che si chiama Fragile è la vita. E noi diciamo che chi spezza una vita commette un crimine, non un semplice incidente, non una semplice fatalità. Noi facciamo tante campagne, ma queste campagne rimangono inascoltate. Questa è la dura verità. Allora occorre necessariamente puntare l'attenzione sulla formazione dell'idoneità alla guida. Questo è il punto essenziale. Dobbiamo responsabilizzare le scuole guida e far sì che ogni scuola guida lasci la propria traccia su ogni patente, in maniera tale che se assisteremo anche a più crimini commessi da tanti utenti della strada che magari provengono da una scuola inefficiente, si avrà modo di identificare il problema.
Quindi si va anche oltre la patente a punti con questo provvedimento che voi proponete. Un'ultima domanda, avvocato Cesari, a proposito proprio dei ciclisti. Ieri abbiamo visto questa tragedia colpire 7 appassionati delle due ruote di questo club a Lamezia Terme. Un ciclista che si trovava proprio di fronte alla camera mortuaria per rendere omaggio alle vittime ha detto: la maggior parte degli automobilisti non ci rispetta perché non capiscono cosa significhi andare in bicicletta. Com'è la convivenza tra biciclette e automobili sulle strade italiane? Sappiamo che spesso purtroppo provoca gravi incidenti o anche appunto in questo caso contrasti molto forti per quanto riguarda l'uso della strada.
Sì, è una convivenza seriamente difficile, perché in molti conducenti di automobili e di camion e di pullman manca la percezione sociale del ciclista e del pedone, così come manca del pedone, del bambino e dell'anziano. Noi si pensa che la macchina sia la padrone della strada, ma invece la strada è un condominio dove si convive tutti insieme. Il pedone però, come utenza debole, esposto senza alcuna protezione agli urti, va rispettato proprio della considerazione della sua esposizione fisica al pericolo dell'urto. Ecco perché è necessario ogni volta che si incontra un ciclista rallentare e moderare la velocità, perché il ciclista non ha alcuna protezione. E quindi invece spesso assistiamo al fatto che si cerca quasi di considerarlo come un qualcosa che non dovrebbe esistere sulla strada, ma questo è sbagliato.
Grazie.
La strada è anche fatta per i ciclisti, purtroppo non esistono piste ciclabili dedicate e quando i ciclisti sono sulla strada vanno rispettati come esseri umani, prima di tutto come persone.
La strada è anche loro, insomma.
Anche loro, assolutamente.
Grazie, avvocato Gianmarco Cesari, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Buon lavoro all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. Torniamo a guardare questa vicenda dall'altro punto di vista che vi dicevo in apertura, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Nella vicenda abbiamo parlato di un africano, di un marocchino che è stato arrestato proprio e accusato della strage, della morte dei sette ciclisti alla Lamezia Terme, ma un altro cittadino africano, un altro marocchino è ora in primo piano sui mezzi di comunicazione in Italia, quello che in qualche modo è stato coinvolto nella inchiesta che riguarda il sospetto omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da 8 giorni nel Bergamasco. Queste due vicende sono bastate a far tornare a soffiare sul fuoco dell'intolleranza razziale, con messaggi xenofobi lanciati in rete, sul web, cartelli che invocano la legge del taglione esposti davanti alla casa di Yara, o con rinnovate richieste da parte della Lega Nord di operare una stretta sui reati commessi dagli immigrati clandestini. Vi leggo il commento di Mimmo Gianturco, responsabile calabrese dell'associazione Casa Pound. Ha detto: chi rappresenta lo Stato nella nostra terra si assicuri dell'effettiva percezione della legalità e del rispetto etico in quei ghetti da loro stessi creati, dove vivono decine di delinquenti. E si parla appunto della comunità africana che si trova nella zona di Lamezia Terme, alla quale appartiene il giovane che ieri ha provocato una strage di ciclisti. Noi siamo in linea, la ringrazio molto per questo, con la professoressa Laura Zanfrini, docente di sociologia dei processi economici e di sociologia delle migrazioni e delle relazioni interetniche presso l'Università Cattolica di Milano. Professoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Lei, come noi, avrà sentito in queste ore i diversi commenti che riguardavano proprio questi due episodi di cronaca, la strage dei ciclisti alla Lamezia Terme e poi ancora la vicenda di Yara Gambirasio. Torna, si dice, a soffiare il vento dell'intolleranza. Come commenta queste reazioni?
Ma commento dicendo che da sempre tutti i sondaggi svolti in Italia ci dicono che gli italiani hanno da un lato una grande apertura verso gli stranieri rispetto a tutta una serie di questioni, ma che il problema che pone più difficoltà e alimenta poi la paura, l'insofferenza, a volte anche l'intolleranza, è proprio quello del coinvolgimento degli immigrati in attività delittuose. I marocchini attualmente, se vogliamo parlare di loro, sono la comunità con un numero più elevato di detenuti, sono oltre 5.200 i detenuti marocchini nelle carceri italiane e quindi hanno un tasso ovviamente di coinvolgimento in attività devianti che è molto molto più alto in rapporto alla loro presenza rapportata sia agli italiani sia alle altre maggiori comunità immigrate. Questo sappiamo è un punto dolente che gli italiani normalmente associano alla incapacità di governo, di controllo sui flussi migratori, ma sicuramente non è il caso di cui stiamo parlando, perché la persona che è stata fermata e che per il momento non si ha peraltro assolutamente certezza che sia il colpevole è una persona regolare con un permesso di soggiorno, una residenza, un lavoro regolare. Quindi questa equazione irregolarità devianza in questo caso non varrebbe nemmeno.
Ecco, la vicenda di Lamezia Terme, i marocchini della comunità locale hanno detto: stiamo tutti male, crediamo che l'investitore debba pagare, ma vogliamo anche prevenire un offuscamento dell'immagine dell'intera comunità, non siamo tutti così. Sono parole da sottoscrivere?
Certo che sono parole da sottoscrivere, perché se è vero che tutte le statistiche ci dicono che c'è una sovrarappresentazione e degli immigrati, in particolare della componente irregolare in carcere, tuttavia la stragrande maggioranza degli immigrati, marocchini compresi, non si macchia di alcun delitto, di alcun comportamento deviante, quindi è sempre sbagliato poi generalizzare un intero gruppo, a un'intera comunità, alcune considerazioni che valgono solo per qualcuno dei suoi componenti. In queste due vicende però mi sembra di poter rilevare che gli organi di stampa hanno una grande responsabilità nell'aver fatto, se possibile, di tutto per fomentare l'intolleranza e per fomentare un certo tipo di reazioni. Se si osservavano alcune interviste fatte dalle televisioni abbrembate, c'era veramente la ricerca a tutti i costi di una reazione di tipo intollerante.
Quindi se qualcuno ha appeso un cartello in cui c'era scritto poniamo via i marocchini da Brembate, magari era uno solo, ma è stato cercato, trovato, ripreso, enfatizzato, vuole dire questo?
Si dava proprio l'impressione, era proprio questa, che il giornalista fosse alla caccia spasmodica di qualcuno che rilasciasse un'intervista, che rilasciasse una dichiarazione di questo tipo, tra l'altro in un clima abbastanza comprensibile di una comunità relativamente piccola dove tutti si conoscono e dove quello che è successo poteva veramente succedere a qualsiasi ragazza, a qualsiasi famiglia del paese. Quindi veramente abbiamo avuto una manifestazione di uso totalmente improprio del potere che i media hanno di poi influenzare l'opinione pubblica e di dirigere gli atteggiamenti in una direzione piuttosto che in un'altra.
Professoressa Zanfrini, dal punto di vista sociologico, qual è la molla che fa scattare la voglia di criminalizzare un gruppo etnico straniero e addossare a lui tutta la responsabilità? Mi viene da pensare che sia una molla anche in qualche modo semplicistica, perché facendo così uno dice basta eliminare quel gruppo etnico dal territorio italiano e non avremo più incidenti, non avremo più omicidi. È un po' questo?
È un po' questo ed è semplicistico da un lato, dall'altro lato è perfettamente coerente col modo col quale funzioniamo, no? Questa tendenza alla categorizzazione, al pregiudizio, anche alla ricerca del capro espiatorio è un po' insita nella nostra natura. Qui i criminologi da alcuni anni ci restituiscono un dato un po' che fa riflettere: l'Italia è relativamente un paese sicuro se rapportato all'esperienza di molte altre nazioni. Abbiamo un tasso di omicidi che continua ad essere tra i più bassi del mondo, però un tasso anche di delitti consumati, denunciati, che va diminuendo nel corso degli anni. Però contestualmente le persone si sentono più insicure e in queste circostanze è abbastanza naturale, diciamo così, la ricerca di un capro espiatorio. Gli stranieri, ci dicono gli psicologi sociali, sono la categoria ideale per fungere questa funzione, per svolgere questo ruolo. Però al contempo l'insicurezza va ascoltata, ecco, non è, al di là dell'enfasi che si può dare da alcune notizie, da alcune reazioni, l'insicurezza è un sentimento reale, va ascoltata e va in qualche maniera accompagnata, altrimenti davvero si dà adito a questo tipo poi di rivoluzione.
A questo proposito c'è stato chi ha detto anche in questo caso la percezione che gli extracomunitari, o meglio che gli stranieri, hanno dell'Italia è quella di un paese permissivo dove la certezza della pena è inesistente. Quindi in questo modo non tanto dando uno stigma di colpevolezza a priori agli stranieri, ma in qualche modo trovando una causa nel fatto che in Italia si rispettano poco le regole e appunto gli stranieri quando giungono sul nostro territorio pensano che tutto sia lecito. Cosa dice?
Dico che è verissimo, non solo hanno l'impressione di un paese permissivo, ma hanno anche l'impressione di un paese a bassissima cultura della legalità. Ecco, anche la criminalità, anche la devianza degli stranieri, per esempio, è molto più diffusa in quei contesti dove la criminalità locale, la criminalità organizzata e il lavoro nero sono anche diffusi, molto meno nelle società locali in cui c'è più integrazione. L'immagine pubblica dell'Italia che è transitata in questi anni attraverso le catene migratorie è proprio questa, è quella di un paese in cui la legge dice una cosa e poi i fatti vanno diversamente, in cui non c'è cultura dei diritti ma non c'è nemmeno cultura dei doveri, in cui il modo migliore per integrarsi sia quello di aggirare la normativa. È la stessa televisione che ci porta molto spesso come modelli in qualche maniera di successo immigrati che sono arrivati regolarmente o addirittura clandestinamente e poi sono riusciti a percorrere tutte le tappe dell'integrazione. Ma non può essere questo un modello da presentare per un paese civile che abbia una cultura del diritto e della legalità.
La Chiesa, i rappresentanti della Chiesa, insistendo sulla necessità di accogliere, sulla necessità di integrare gli stranieri, in qualche modo cercano di opporsi ai meccanismi di cui abbiamo parlato. Cosa dice?
Dico che la Chiesa e le istanze di accoglienza sono sicuramente, come dire, condivisibili da tutti i punti di vista, perché non perdiamo mai di vista che stiamo parlando di persone che spesso vengono anche da storie di sacrifici, di sofferenze, quindi indubbiamente ci vuole questo tipo di stanza. Deve però, a mio avviso, sempre essere accompagnata dalla richiesta che ci sia rispetto della legalità. Ecco, anche rispetto alle questioni di cui abbiamo dibattuto nelle scorse settimane, degli immigrati arrampicati su una gru o su una torre che reclamavano a tutti i costi una regolarizzazione, mi sembra che un po' il tema della legalità sia sempre passato in secondo piano. È giusta l'accoglienza, ma come dire, è giusto anche che gli immigrati per primi rispettino le procedure di legge, altrimenti se continuiamo a passare il messaggio che va bene trovare degli escamotage a una normativa che magari non è la migliore del mondo, che magari non è la più perfetta, ma che è comunque quella attualmente in vigore, ecco, questo messaggio rischia davvero poi di produrre anche degli effetti di lungo periodo in termini culturali, rafforzando questa immagine che l'Italia non è un paese dove si possono esigere dei diritti, ma è un paese dove vale la pena e più conveniente cercare di aggirare le leggi.
Io ringrazio molto Laura Zanfrini, docente di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere stata con noi, professoressa.
A voi, buon pomeriggio.
Grazie ancora a Laura Zanfrini, che insegna sociologia dei processi economici e sociologia delle migrazioni e delle relazioni interetniche presso l'Università Cattolica di Milano. Con il suo intervento noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione di oggi è stata la strage di ciclisti ieri a Lamezia Terme. In 7 sono morti dopo che sul loro gruppo di cicloamatori si è abbattuta una Mercedes guidata da un marocchino. Abbiamo parlato anche degli episodi di intolleranza legati a questo fatto, ma abbiamo parlato soprattutto dell'emergenza sicurezza stradale che continua a esserci in Italia per la mancanza proprio di responsabilità di una cultura della sicurezza. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di 105 Live. Vi ricordo, potete lasciarci i vostri messaggi al numero 335 12 43 317 335 12 43 317, i vostri SMS. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande.